Buonasera a tutti, cari nel Signore. Questa sera, come già sappiamo, andremo avanti con il nostro profeta Daniele e vedremo insieme il capitolo 5. Dal capitolo 4 che avevamo visto la volta scorsa al capitolo 5 erano passati temporalmente circa 20-25 anni. E siamo 20-25 anni dopo la morte di Nebuchadnezzar. Verso la fine dei suoi giorni, avevamo visto la volta scorsa nel capitolo 4 che Nebuchadnezzar riconobbe la signoria di Dio e si umiliò. In questo capitolo 5 il re in carica è suo nipote Baltassar, appunto nipote di Nebuchadnezzar, che nonostante conoscesse, fosse a conoscenza dell'esperienza da parte del nonno attraversata, dell'esperienza che il nonno aveva attraversato appunto con Dio, e gli atti storici che poi registravano le varie esperienze che ricorrevano nel regno, nonostante conoscesse tutto ciò, Baldassar seppe ben presto dimenticare l'importanza che Dio ha nella vita degli uomini. E questo ci deve aiutare a capire che il rapporto con Dio non è un'eredità di famiglia. Il rapporto con Dio non si tramanda da padre in figlio o in questo caso dal nonno al nipote. Ma il rapporto con Dio è un'esperienza personale che ogni uomo deve sentire appunto personalmente. È chiaro che la responsabilità spirituale di ogni genitore è quella di ammaestrare i propri figli nelle vie del Signore, ma poi ogni figlio adulto è responsabile personalmente del proprio rapporto con Dio. Baldassar quindi non riuscì a instaurare questo rapporto con Dio e diciamo che oltre ad ereditare il regno da parte di Nebuchadnezzar, ereditò anche il suo orgoglio. E il capitolo 5 si apre con uno scenario abbastanza particolare, ovvero praticamente c'è la scena di un grande banchetto dove il re sta facendo per mille dei suoi grandi. E pensate che questo banchetto si stava, diciamo così, svolgendo proprio in un momento in cui l'impero babilonese era sotto assedio dall'impero medo-persiano. Quindi c'era la minaccia di questo impero medio-persano alle porte di Babilonia. E nonostante tutto questo, il re che cosa fece? Fece un grande banchetto. Pensate, il re facendo questo banchetto voleva risollevare il morale dei suoi grandi e li voleva incoraggiare in un certo modo, facendoli mangiare e bere alla sua tavola. E inoltre, facendo questo grande banchetto, stava mostrando che non considerava il nemico come una minaccia. E però di lì a poco successe che l'impero babilonese praticamente cadde e venne sostituito dal regno medio-persiano. Il saggio Salomone ci ricorda nei proverbi, dice: gioisci nei momenti difficili, nei momenti buoni, e rifletti nei momenti difficili, rifletti nell'avversità. E Baldassar non si stava comportando da saggio, ma Baldassar si stava comportando da stolto. E dal verso 2 al verso 4, inizierò a leggere dal verso 2, dice così il nostro brano, dice: mentre stavano assaporando il vino, Baldassarre ordinò che si portassero i vasi d'oro e d'argento che Nebucadnosor suo padre aveva preso dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine se ne servissero per bere. E allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio che era in Gerusalemme. il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Ecco che poi andando avanti dice: bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Ecco che in questa situazione, in questa gran festa, c'è questo evento particolare che viene descritto. Presero i vasi d'oro della casa del Tempio di Gerusalemme e se ne servirono per bere. E ad un certo punto, mentre c'era questo clima di festa e di leggerezza, successe una cosa particolare che si legge al verso 5. E dice: proprio in quel momento, cioè in quel momento, apparvero delle dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Ed ecco che poi c'è questa cosa. C'è questa, diciamo così, situazione, si vede questa mano che scrive sul muro, proprio nel momento in cui il re con i suoi grandi stavano profanando i vasi d'oro e d'argento e le coppe del Tempio di Gerusalemme. E a questo punto il re chiamò i maghi, gli indovini, gli incantatori, per capire che cosa ci fosse scritto sul muro, e nessuno di loro però seppe aiutarlo. Questa è la narrazione fino a questo punto di quello che è successo. Adesso, andando nello specifico nell'analisi del brano, ecco che vedremo la struttura del brano, come le azioni del mondo, il nostro primo punto, poi vedremo le azioni del profeta, la testimonianza del profeta, e poi vedremo l'intervento di Dio. Questa è la struttura che segue, ha seguito i primi tre capitoli che abbiamo visto insieme, e segue anche il capitolo 5 e il capitolo 6. Quindi vediamo insieme quelle che sono le azioni del mondo, che è il primo punto del nostro brano. Abbiamo visto finora che il re nell'avversità non riflette, ma piuttosto fa festa. Ed è proprio una prima caratteristica delle azioni del mondo. Il mondo non riflette, ma nell'avversità fa festa. Poi abbiamo visto che il re è presuntuoso, e proprio così il mondo è presuntuoso, non considera appunto la minaccia di ciò che gli sta intorno. E poi abbiamo visto che il re non aveva avuto rispetto verso le cose di Dio. Mentre festeggiavano, stavano profanando gli arredi del tempio. E questo è proprio l'apice della disobbedienza di questo re. Ed è proprio in questa azione che si vede tutta la disobbedienza da parte del re. Infatti questo evento l'autore lo ripeterà ben tre volte per l'intero quinto capitolo. Infatti lo dice al verso 1, che presero i vasi d'oro d'argento che avevano presi dal tempio, poi lo ripete al verso 3 e poi lo ripeterà ancora al verso 23. Quindi Baltasar si era dimenticato dell'esperienza di suo nonno e non stava considerando la sovranità di Dio. Inoltre abbiamo visto che il mondo è idolatra. Infatti Baltasar dice che lodavano i dei d'oro, d'argento, di rame, di legno e di pietra. Quindi il mondo è idolatra, e inoltre il mondo si affida all'occulto. Chiamò i maghi, gli indovini e gli incantatori per vedere cosa vi era scritto sul muro. Questi sono tutti atteggiamenti presenti nel re che è Baldassarra, e sono tutti atteggiamenti che troviamo presenti nel mondo che ci circondano. Adesso in questo quadro, riguardo alle azioni del mondo, C'è però una parentesi, una parentesi che troviamo dal verso 10 al verso 13, che è il ricordo di una buona testimonianza. Perché a questo punto del brano che cosa succede? Succede che c'è l'intervento della regina che si ricorda di Daniele. Si ricorda di Daniele e consiglia così al re di chiamarlo. Visto che il re era preso da gran spavento, nessuno dei maghi, incantatori e saggi lo poté aiutare, e quindi la regina si ricorda di Daniele. Si ricorda di Daniele e gli consiglia di chiamarlo. E dal verso 11 del nostro brano dice proprio così. La regina parlando al re dice: c'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovavano in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dèi. Il re Nebucadnosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi, poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltasar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni e di spiegare enigmi e risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli ti darà l'interpretazione. Vedete come qualcuno si ricorda sempre di coloro che sono diversi. Noi credenti siamo diversi e abbiamo la responsabilità di testimoniare la nostra diversità. Noi credenti abbiamo la responsabilità di testimoniare la nostra fede. Pietro ci ricorda nella sua prima lettera al capitolo 2, dice: avendo voi dunque una buona condotta tra i pagani, affinché osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. La testimonianza, carissimi, lascia sempre una traccia. La testimonianza lascia sempre una traccia che può avvicinare o può allontanare le persone. E ricordiamoci sempre che la testimonianza è uno dei principali scopi della vita cristiana. A questo punto il re segue il consiglio della regina e chiama Daniele. E dal verso 17 troviamo l'intervento del profeta. Il verso 16 però, quando viene chiamato Daniele, il re gli dice queste parole: ho sentito dire che il re parla a Daniele, ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni e risolvere questioni difficili. Ora puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione? Tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno. E a questo punto, dal verso 17 in poi, c'è l'intervento del profeta. E questo è il terzo punto del nostro libro, appunto, l'intervento del profeta, la testimonianza e l'annuncio del giudizio da parte di un uomo fedele. Daniele, facendo una breve premessa, ha circa 80 anni e abbiamo visto in tutti i capitoli precedenti, che abbiamo analizzato finora, Daniele non amava mescolarsi con il mondo, ma era aperto al mondo, sempre tenendo presente che la sua vita dovesse testimoniare la sua fede in Dio. Ed è proprio l'atteggiamento che tutti noi dobbiamo ricordarci di avere. E così al verso 17 Daniele, dinanzi a ciò che il re aveva proposto, gli risponde così. E allora Daniele rispose al re: serba i tuoi doni per te e da un altro le tue ricompense. Tuttavia io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione. Daniele è un uomo che non cede al contraccambio. Dice: serba i tuoi doni per te e dai le tue ricompense ad un altro. Il suo sguardo, lo sguardo di Daniele, non era sulle cose che si vedono, le quali sono per un tempo, ma il suo sguardo era verso le cose di lassù, verso le cose di lassù che durano in eterno. Le nostre ambizioni, carissimi, non devono essere materiali. Ricordiamoci che il nostro tesoro si trova nei cieli. E poi, andando avanti nelle azioni del profeta, ecco che dal verso 18 a 19, non lo leggerò per brevità di tempo, ma Daniele testimonia ancora del Dio grande a cui appartiene. Testimonia di Dio e della sua sovranità nella vita degli uomini. Inoltre Daniele racconta l'esperienza che Nebucadnosor aveva attraversata. Gli racconta con poche parole ciò che il nonno di Baltasar aveva attraversato, quando visse per 7 anni come una bestia, finché non riconobbe l'Iddio Altissimo e si umiliò a lui. E così al verso 22, Daniele, rivolgendosi a Baltasar, gli dice: «E tu, Baltasar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo». Baltasar non aveva umiliato il suo cuore, benché sapesse tutto ciò che era accaduto a suo nonno. E quindi Daniele lo riprende apertamente. Daniele gli dice: ti sei inorgoglito. Infatti gli dice: nonostante conoscessi tutto, non ti sei umiliato. Poi gli fa presente: non hai avuto rispetto verso le cose di Dio. Al verso 23. Infatti dice: ma ti sono stati portati i vasi della casa di Dio e in essi avete bevuto tu e le tue mogli, le concubine e i tuoi grandi. E poi ancora gli dice: tu ti sei innalzato contro il Signore del cielo e non hai umiliato il tuo cuore. Daniele lo riprende apertamente. Inoltre gli fa presente che è stato un idolatra. Dice: hai lodato i dei d'argento, di bronzo e di ferro. E poi gli dice ancora: non hai riconosciuto Dio, non hai glorificato Dio. Ed ecco che Daniele mostra tutte le mancanze che il re aveva avuto, tutte le sue mancanze. E vediamo quindi come Daniele, nella sua testimonianza, non solo mette in evidenza le meravigliose promesse di Dio, in quanto gli parla della sovranità di Dio, gli parla dell'esperienza del nonno, ma inoltre gli parla di come lui si è comportato da empio, si è comportato in una maniera che non ha riconosciuto Dio. Ed ecco che tutti noi dobbiamo ricordare che testimoniare vuol dire esprimere le promesse di Dio, ma vuol dire anche esprimere ciò che esso implica, esprimere le esigenze che questo implica. Testimoniare per noi vuol dire annunciare il messaggio della salvezza, ma vuol dire anche mettere in guardia su ciò che esso comporta. Dobbiamo ricordarci, carissimi, che il Vangelo non è una merce in vendita, il Vangelo è una cosa preziosa. Cristo ha dato se stesso, non si è risparmiato. E noi dobbiamo essere consapevoli del valore che abbiamo. Daniele testimonia di Dio, ma non esclude il rimprovero a Rea. Qui non vi era più un ammonimento per pentirsi, non vi era più un'offerta di perdono come era accaduto a Nebucadnosor, ma qui c'era una condanna. Il re, pur conoscendo Dio sull'esperienza di suo nonno, non si pentì e continuò a vivere in modo immorale. Baltasar è il simbolo del mondo, che cerca il piacere, l'immoralità e non ha rispetto verso le cose di Dio e verso la sua santità, senza rendersi così conto che il giudizio di Dio si avvicina. A questo punto c'è il quarto punto, che è l'intervento di Dio. Daniele legge la scritta sul muro e dal verso 26 a 28 l'interpretazione della scritta sul muro era questa. Dice, questa è l'interpretazione. Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Il tuo regno è diviso ed è dato ai Medi e ai Persiani. Il brano termina che quella stessa notte ci fu la caduta di Babilonia e si realizzò la profezia di Daniele secondo il disegno di Dio. A questo punto, concludendo il nostro brano, ricalchiamo i punti principali che abbiamo visto insieme. Abbiamo visto per prima quelle che sono le azioni del mondo. Sappiamo che il mondo giace sotto il potere del maligno. Abbiamo visto gli atteggiamenti del re, l'idolatria, l'orgoglio, il non riconoscere Dio, l'amante per il piacere. Abbiamo visto tutti questi atteggiamenti che sono presenti nel re, che sono presenti nel mondo che ci circondano. Abbiamo anche visto la parentesi della regina, il ricordo di una buona testimonianza. E poi abbiamo visto l'intervento del profeta, l'intervento di Daniele e il suo modo di testimoniare. Noi credenti, carissimi, non dobbiamo vergognarci di testimoniare e dobbiamo vivere una vita coerente all'insegnamento cristiano, perché le nostre azioni parlano della nostra fede. Per Baldassar, il re, il tempo di ravvedersi era terminato, il suo giudizio era diventato una condanna. Ma per noi oggi, che viviamo nel tempo della grazia, come collaboratori di Dio, dobbiamo parlare al mondo che ora è il tempo della grazia e tutti coloro che riconoscono Dio come personale salvatore potranno passare dal giudizio alla vita eterna. Volevo lasciarvi leggendo un versetto da Seconda Timoteo, dove l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo proprio riguardo alla testimonianza. Egli dice queste parole: non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fino dall'eternità. Che il Signore ci benedica. Amen.